Mashup con Alessandra Cattori e Matteo Vanetti.
Ed eccoci qui, ben ritrovati, come state? Quanti chili in più avete preso? Raccontatecelo, vogliamo saperlo dalla vostra voce vera e propria.
Buongiorno a tutti, sì, effettivamente ieri l'Epifania, tutte le feste si è portata via, ma i chili non se li è portati via così all'istante, penso, non so.
E poi quanti hanno fatto un po' la tira? Vabbè, siamo mercoledì, facciamo mercoledì, giovedì, venerdì e facciamo un'altra settimana.
Beh, dici, le scuole sono iniziate.
Sì,
anch'io
però
avrei preferito avere fino a fine settimana.
Tanti, secondo me l'hanno tirata un po' più lunga, la stanno tirando un po' più lunga.
Quindi buone vacanze lunghe a chi l'ha tirata lunga.
Noi siamo qui. Sì. Noi siamo qua a tenervi compagnia, siamo ritornati a tenervi compagnia, Alessandra, Matteo, per una nuova puntata di Mashup.
E allora facciamo un ricordo del passato, lo facciamo
volentieri
ancora?
Sì,
non cambiamo tutto. No, e che può anche essere utile, visto che parlavamo di mettersi in forma, eccetera, dopo le feste, perché parliamo di un gioco che facevamo da piccoli.
Quale?
L'Hula Hoop.
In
realtà noi ci giocavamo da piccoli, ma adesso va ancora molto di moda, anche ci sono proprio
i campionati,
ma i fitness con l'Hula Hoop, cioè tu vai in palestra, fai una sorta di aerobica con l'Hula Hoop e tutto quanto, perché fa bene.
Certo.
Ma questo gioco barra sport è molto antico, in realtà, perché sì, nell'antica Grecia già, chiaramente non l'avevano di plastica, come l'abbiamo noi che fa anche luce e tutto adesso,
di marmo,
ma l'avevano di legno, di metallo, e lo usavano proprio come esercizio fisico, quindi non era solo un gioco per i bambini. E anche nel Medioevo in Europa i medici consigliavano questi movimenti da hula hoop per mantenersi in forma. Poi però è diventato davvero, ha avuto il boom negli anni 50, quando l'hanno fatto di plastica, e nel 1958, chiaramente negli Stati Uniti, l'hula hoop ha conquistato tutti, e da lì se ne sono venduti tantissimi milioni in pochi mesi, e da lì l'hula hoop, insomma, ci...
Sì, però sì. Da lì, nel senso che dopo un po' si è perso l'hula
Sì, forse noi da piccoli lo usavamo di più, adesso lo vedi però ancora al circo. Mia figlia è campionessa d'hula hoop, ad esempio. Ma lei faceva il corso di circo quando era più piccola.
Ah, ok.
Poi al circo ogni tanto ci sono quelli con 80.000 hula hoop, sul collo, sulle braccia, tutto in contemporanea. Ma tu lo sai far andare? Oh, perché non l'ho portato?
Tre giri sì.
Ah, beh, già, non male.
Due allora magari. Uno e mezzo.
Va bene, voi come siete messi a hula hoop? Comunque io lo trovo così semplice e così bello al tempo stesso. Infatti è diventato anche arte. Cioè, se guardi, quindi un piccolo cerchio, anzi grande, perché e che fa tante cose.
E che in effetti un po' si è perso, no? Cioè, si è perso nei meandri delle tante novità che ci sono state nell'arco degli anni, però effettivamente è un bel ricordo, è un bel oggetto da anche regalare per il prossimo Natale, perché ormai è troppo tardi.
Comunque tiratelo fuori se avete da qualche parte per rimettervi in forma dopo le feste, lo dicevano già nel Medioevo.
E che dipende come quanto pancia è grande, perché se è troppo grande non ti gira l'ula hoop.
Natale non riesce a farlo girare.
No, da me non passa. Mashup
su Radio Ticino.
Cari ascoltatori di Radio Ticino, in questa puntata di Mashup andiamo a parlare del... Aspetta, ce l'ho, attenzione.
Oh, di Willy Lorbo.
Il segreto di Willy Lorbo.
Quasi. La musica va bene.
È quella dei Goonies, però.
Sì, chiaro. Ah, sì, chiaro, sì. Per noi che siamo due fissati dei Goonies, infatti. Quindi... Magari non per tutti. Non parliamo proprio di Willy Lorbo, quel pirata lì dei Goonies, ma parliamo di un altro pirata esistito realmente. Non che Willy Lorbo non sia esistito, ci
per
mancherebbe.
Noi sì, per noi sì.
Però andiamo ai primi anni del 1700, che era un po' insomma l'era d'oro dei pirati, no? Pirati a go-go. E c'era questo pirata che si chiamava Olivier Levasseur, quindi della Chante francese, no? Era un pirata francese che... insomma, cos'è che ha fatto? Lo soprannominavano l'abuse, cioè lo sparviero, perché praticamente attaccava le navi con la rapidità e la precisione di un falco, così che era già impicchiata, quindi gli hanno dato questo soprannome dello sparviero. Allora, lui diciamo che si univa a bande di pirati che stavano soprattutto tra le acque dell'Africa orientale, il Madagascar e le isole Mascarene. Allora, lì nasce la sua fama, che era spietato, un grande stratega e un improvvisatore geniale, e sapeva fare colpi di estrema audacia. Era veramente uno tosto da film. film praticamente, però era reale. Il suo colpo più famoso è stato l'assalto alla Nossa Signora do Cabo, una nave portoghese che era carica di oro, diamanti, perle e reliquie religiose. Allora lì cosa fa? Prende la nave senza quasi sparare un colpo, perché si è finto inoffensivo, e poi ha fatto l'arrembaggio così all'ultimo secondo, quando era già lì vicino.
Sì.
Allora questo è stato uno dei bottini più grandi che un pirata abbia mai fatto. Ma dove arriva allora adesso il punto clou, appunto, della nostra avventura, che può interessare anche voi, se siete un po' avventurieri? Tu lo so che lo sei, quindi adesso però finisce la trasmissione prima di partire alla ricerca.
Perché
allora a un certo punto l'hanno catturato sull'isola della Réunion il 7 luglio del 1730. Allora c'è il patibolo, chiaramente la folla lì, perché si usava così, andavi a vedere quando facevano fuori qualcuno, a vedere il pirata che veniva giustiziato. Ma cosa fa lui? Allora aveva praticamente la corda già al collo e ha lanciato un grido alla folla: il mio tesoro a chi saprà capire? E cosa fa? Lancia un foglio pieno di simboli, codici, rebus e frasi cifrate, una sorta di, che so, come la mappa del Goonies, ma ecco, qui torniamo a Willy Lorbo.
Dilli Willy Lorbo, no, di come si chiama la curalesa.
Le Vasseur. Allora, quel foglietto esiste davvero.
Sì.
E negli anni un sacco di persone, avventurieri, ricercatori, sono andati a cercare questo tesoro che pare ci sia davvero. E attenzione, non è ancora stato ritrovato. Quindi potreste essere voi che in questo 2026 magari come missione volete ritrovare questo tesoro. Non so, non sarebbe una bella avventura?
Non sarebbe, cioè bellissimo, bellissimo.
Quindi sappiate che per il momento non è stato ritrovato. Se lo trovate voi, fatecelo sapere ora. Sì. Il fogliettino io non ce l'ho, però magari al giorno d'oggi in internet si trova poi anche quello. Tu
devo
stai andando?
Devo andare a fare una cosa. Ci vediamo dopo.
Ci vediamo. Okay. Quanto ci metti?
Chiudi tu la trasmissione.
Vai lì alla Réunion, in che zona vai? Chiudo
tu,
io, arrivederci.
Tu chiudi tutto. Che
vieni
va bene
qua
così.
Perché scherzi a parte, non so usare il mixer.
Ciao.
E non ce li facciamo mancare mai. È giunto il momento di queste, come le chiamiamo, pillole di conoscenza, veramente pillole così
di saggezza,
addirittura usiamo
già, così.
Mettiamola giù dura, va bene. I fattoni di Matteo Vanetti.
Iniziamo col primo. La persona media passa 2 anni della sua vita a fare l'amore. Questo è interessante.
Due anni?
Ovviamente dopo dipende.
Non di fila.
Dipende.
Cioè,
no, non di fila, ovviamente in totale. Poi bisogna capire se da solo o con qualcun altro, ma questi sono altri problemi. La gomma da masticare è rosa perché era l'unico colorante alimentare disponibile nella fabbrica in cui è stata prodotta per la prima volta.
La Big Bubble
probabilmente
è proprio la classica grossa e rosa.
Alla fine dello show televisivo della serie Friends, Joy doveva a Chandler $114,260.
Ma cioè dentro, che, cioè non gli attori tra di loro, cioè dentro
la
sitcom, i personaggi. Cioè qualcuno si è messo a fare
il calcolo
di tutte le puntate, quanto gli ha prestato?
$114,260. La ricerca ha dimostrato che ai cani piace la voce sciocca e un po' acuta che i loro proprietari usano per parlare con loro. Ciao, come stai? Quella rabarina.
Fai così con la Betty?
Tendo un pochettino. Sì, purtroppo
viene da farlo.
Godzilla è un cittadino ufficiale del Giappone.
Ma che Godzilla non
Godzilla, è? Godzilla, sì, probabilmente in qualche
non
modo.
Non è uno scimmione, Godzilla.
Sì, no, è tipo.
Cos'è?
No, è un mostro, no?
Non è un mostro scimmiesco? No, non me lo ricordo. No, vabbè, la mia conoscenza su Godzilla. No, forse. Vabbè.
Tipo dinosauro, non so come dire.
Ok.
Il tuo cervello si scalda letteralmente quando sei stressato. Sorridere potrebbe calmarlo.
Ah, ma quello è il sorriso.
Sì, ma tu sei quella della risata.
Sì,
no?
Io sono diplomata in yoga della risata.
Certo,
si scherza.
Pensa a te fare la trasmissione con me, il che è proprio tutte le cose più peggiori potevano capitarti.
Appena finisca la trasmissione, infatti, devo fare yoga della risata per ripigliarmi ogni volta.
Applicare la crema per le emorroidi sul petto può farti sembrare più muscoloso. Provare per credere.
Provato?
Ma certo.
Per quello sei così muscoloso.
E visto che siamo inizio gennaio, voglio dire questa cosa: il giorno più felice dell'anno, sappiate che è il 16 di luglio.
Manca un pochino.
Manca poco.
Manca solo un po'. Ma ogni giorno può essere più felice. Tutto dipende dallo stato d'animo con cui si affrontano.
E chi vi sta vicini.
Quindi.
Infatti. Va bene, perfetto. Questi erano i fattori di quest'oggi. Siete su Radio Ticino, questo è l'appuntamento con Mashup. Ed ora andiamo a parlare di un test davvero singolare, davvero originale, oserei dire.
Sì, allora, è abbastanza famoso in psicologia, diciamo così, moderna. Perché parliamo del test del marshmallow, cioè quel dolcetto gommoso. Sì. Visto che abbiamo finito i biscotti di Natale, passiamo sopra al marshmallow.
Sì, certo.
Allora, praticamente andiamo dallo psicologo Walter Mischel.
Sì.
E siamo alla fine degli anni 60 alla Stanford University, che si fa una domanda semplice in fondo, ma sì, anche poi è potente. Allora, cosa permette ad alcune persone di resistere a una tentazione immediata per ottenere un vantaggio più grande in futuro? E quindi fa un test. Allora, prende dei bambini di 4-5 anni,
sì,
e praticamente li mette in una stanza e gli mette lì un marshmallow che davanti, ai bambini sì, piace, cioè certo, sono proprio attirati,
non solo a loro, sì.
Sì, allora, sul tavolo, così, e gli dice: allora, se vuoi puoi mangiarla subito, oppure, attenzione, aspetta qualche minuto e quando torno ne ricevi due.
Okay.
Al posto di uno.
Se non hai mangiato,
se non hai mangiato quello che resisti, dopo ne hai due. Allora il ricercatore esce e lascia il bambino poverino a guardare sto marshmallow.
E lo vediamo anche se guardate il channel, si vedono questi bambini, sì.
Allora alcuni zero, cioè vanno lì e si mangiano il marshmallow,
chi vuole
lì
subito approfittarne.
Esatto. Altri hanno delle strategie, alcuni si mettono a cantare, altri si chiudono gli occhi, si coprono gli occhi con le mani, si siedono sulle mani per non avere quella tentazione, a prenderlo, guardano il soffitto, insomma varie strategie pur di aspettare e riceverne due.
Sì.
Allora praticamente questo psicologo Michel segue i bambini per anni e allora i suoi risultati inizialmente facevano sembrare che i piccoli che avevano resistito più a lungo poi in futuro erano destinati, quindi da grandi, ad avere risultati migliori a scuola, relazioni più stabili e perfino un reddito più alto.
Ah, okay.
Tu dici: ma cavolo, metto lì un marshmallow e capisco come sarà il futuro di sti bambini. Poi però, adesso infatti le immagini che vediamo noi sono più recenti anche, la ricerca si è evoluta, altri ricercatori, sì, hanno messo sti poveri bambini davanti al marshmallow e si è capito che la capacità di aspettare non dipende solo dalla forza della volontà, ma sì, anche dall'ambiente in cui cresci.
Ah.
Quindi, perché se il bambino ha imparato che gli adulti mantengono le promesse,
giusto,
che le risorse, cioè ce le hai sempre, sono stabili e prevedibili, allora è più facile fidarsi e rimandare la ricompensa e quindi riesci, sì, ad aspettare.
Quanto è importante l'ambiente esterno,
esatto,
per questa cosa.
E quindi è
non
quello.
Non dire esatto come se sei stata una cosa intelligente.
Ma
dopo
l'hai detta.
Un anno che lavoriamo assieme. Hai colto l'occasione.
Ho colto l'occasione, bravo Matteo.
Bravo
Vanetti,
per una volta.
No, e quindi questo, e dicono anche che l'autocontrollo si può però allenare,
sì,
quindi fate la prova a casa, mettetele un marshmallow, se non resistete potete allenare il vostro autocontrollo e andate,
allora,
dai vostri genitori a dire: ma da piccolo il mio ambiente non mi ha aiutato a resistere al marshmallow.
Giusto. E il secondo però è troppo facile dopo Natale che abbiamo mangiato e scofanato qualsiasi cosa. Io
è
il marshmallow,
vero,
solo l'idea in questo momento zero.
Allora la facciamo in agosto. Il
agosto
test
è troppo facile.
Ci siamo anche oggi, stiamo per chiudere la puntata e lo facciamo in gran velocità.
Sì,
o no?
Non troppo, perché no, se ti pecca il radar non
no,
è bello.
No, lo facciamo con calma.
Sì. Con calma, però vi raccontiamo questa cosa divertente, perché capitava nel 1969 che a Locarno mettevano il primo radar.
Cavoli.
Cioè, adesso è una roba che conosciamo, insomma, ci sono pure quelli fissi, ok. Però per la prima volta lo mettevano, quindi era una novità incredibile. E per far capire alla gente cos'era un radar, abbiamo trovato questo articolo che racconta questo controllo dei tachimetri, ovviamente lo chiamavano in questo modo. Il 1969 ha portato il corpo della polizia comunale di Locarno, quale gradito regalo, un modernissimo apparecchio radar a ripresa fotografica. Il lodevole municipio ha deciso quindi di offrire ai motorizzati, pensate quanto era buono il municipio, gratuitamente la possibilità di controllare il proprio mezzo meccanico, cioè la propria automobile. Domani, mercoledì 8 gennaio, dalle 13.30 in avanti, sul viale del Lido, gli agenti comunali saranno a disposizione dei signori e degli automobilisti per appunto ricevere la fotografia. Tu potevi passare di lì, farti fare un radar,
sì, così,
e per la modica cifra di €1,50 ricevi la foto con te che avevi fatto il radar.
Fantastico, ma praticamente bello, così non potevi più dire: ah no, è il mio tachimetro,
sì,
che segna che vado più piano.
Dai, un modo intelligente. Posso dire una cosa,
sì,
sinceramente? Cioè, €1,50 passavi e ti facevano la foto del radar. è un modo intelligente per dare una multa. È vero che ci sono altri, mettersi davanti alla scuola comunale e aspettare che i papà entrano a prendere
nuovo,
il figlio,
siamo nell'anno nuovo,
e dare una multa. Questo è vero che è un metodo che si può fare.
Ma scusami, non è una multa
però
che davano,
non ce ne
qua.
Sono anche altri. Questo era carino, nel 1969.
Sì, ma non è che l'1,50 era la multa, ti regalavano, cioè la ti compravi
foto.
La foto.
Sì.
No, era bello per far conoscere il radar, effettivamente.
Sì, quanto io volevo conoscere quello che. Comunque, sì, ecco, questo è quanto. Questo è quanto per dire che c'era questo controllo dei tachimetri ufficiale. Bella, no? Come cosa per chiudere
bello.
Questa puntata di mashup.
Adesso, se vai troppo veloce, ti becca il radar, non puoi più dire ma hai rotto il mio contachilometri.
O pago uno 50.
Sì. O pago uno 50. Vabbè. Sì. Ma chissà se la foto te la faceva anche se non superavi la velocità. No,
probabilmente
ma?
Te la facevano sempre.
Sì,
anche era una prova del radar. Così, niente, su questa bella notizia andiamo a chiudere. Mai del passato, andiamo a chiudere questa puntata di Mashup.
Sì, però ci ritroviamo domani.
Sempre alla stessa ora. Ciao a tutti. Ciao.
Mashup su Radio Ticino.